Benvenuti al tavola rotonda italiana. Sono Mark Chok, sono un professore qui alla Brigham Young University, sarò il moderatore. Parte della discussione sarà in italiano. La lingua, le specifiche per le traduzioni sono nel muro dietro di noi. Andremo avanti in maniera alfabetica. Cominceremo con Claudio Maria Betti. Dottor Betti è uno storico e insegna a Roma e all'Università Pontificia Serafica. È un consigliere per il ministro italiano della salute e è il presidente della comunità di Sant'Egidio. Ogni presentazione sarà di circa 12 minuti. Io introdurrò le prossime due. Dottor Betti. Grazie mille. Vorrei cominciare dando il titolo della mia presentazione. Ieri ci ho pensato molto e sono arrivato ad un titolo che suoni circa così. Ok, torniamo indietro al titolo della conferenza. Quando ho letto il titolo della conferenza era Religione e diritti umani. Io ho detto religioni e diritti umani e avevo capito una cosa diversa e quindi ho cercato di capire perché. Forse è perché ho perso totalmente il mio inglese o è un credo molto profondo che in verità mi mette in difficoltà in questi giorni. Fatemi cominciare dicendo perché dovresti ascoltare me, visto che non sono un legale. Non so niente riguardo alla legge, quindi scusatemi. Non lavoro in una NGO che si tratti di diritti umani, ma per più di 30 anni ho lavorato con l'altra parte, con le religioni. Le religioni. Ho incontrato migliaia di dirigenti ecclesiastici da tutte le tradizioni e per la maggior parte ortodossi. Nella nostra conferenza ieri e oggi ho cercato di mettere alcune persone che ho incontrato in questa conferenza e ho avuto delle difficoltà immaginando che potessero trovarsi in un gruppo piuttosto che in un altro e in alcuni casi persino di comprenderli. Io sono italiano, sono controverso, dovete pensare che siano molto politically correct. E quindi io ho tutto il mio italiano e ho portato tutto qui, non l'ho lasciato in Italia. Non sto parlando nel modo in cui le persone partecipano a queste riunioni. Vorrei parlare delle persone di cui il professor Ku della Malesia ha parlato ieri. Il contesto riguardo alla religione e le persone che non credo, ma sfortunatamente molte delle persone che ho incontrato in questi 30 anni hanno detto proprio lo stesso. Il nostro amico Tore dalla Norvegia ha detto qualcosa simile in merito alla dichiarazione del Cairo, dicendo che i dirigenti islamici che aveva incontrato non avrebbero condiviso quello che la dichiarazione del Cairo ha detto e sfortunatamente ero d'accordo con loro, ma non nella parte islamica, ma anche in molte altre religioni. Io parlo come un cattolico, quindi nella Chiesa cattolica. Ora, il professore Asher da Israele ha detto che dobbiamo convincere le persone che non c'è contraddizione riguardo alla religione e i diritti umani. Ma con questa espressione, ovviamente, possiamo capire subito che abbiamo trovato il problema. Per me era così facile vedere come siamo passati da religione e diritti umani a religioni e diritti umani, per una idea teoretica, mentre dall'altra parte, con le religioni, noi stiamo parlando di gruppi di individui. Questa mattina in alcune delle presentazioni era chiaro, ma ieri era ancora più chiaro. Il contrasto non è dalla religione come aspetto teoretico che è nell'aria e i diritti umani, ma come persone concrete che vivono dei problemi concreti. Come sapete, essendo un membro di Sant'Egidio, mi costringe ad essere concreto. Noi siamo molto fissati e sento spesso che abbiamo la necessità di testare le teorie con i fallimenti del passato per trovare della credibilità. Dall'altra parte c'è l'opportunità e la necessità di essere aderenti alla realtà. Quando noi abbiamo a che fare con la religione e non le religioni, è un problema di lingua. Ieri David Letterman ha parlato della lingua, del linguaggio dei diritti umani. Ovviamente c'è un linguaggio dei diritti umani. E mi appare chiaro che questo linguaggio è sconosciuto e non facilmente comprensibile dalle persone che si occupano di religione. Fatemi dire un po' di questo linguaggio. Penso che dobbiamo comprendere da dove arrivano queste difficoltà. Noi dobbiamo avere un quadro che, per esempio, nel 70 le religioni stavano sparendo e stavano andando a morire. Oggi vediamo un revival delle fedi. Stanno crescendo nelle varie culture, nelle varie situazioni economiche. Un mio amico, che si chiama Jean Lapel, dice che questa è la vendetta di Dio. E questo ha a che fare con tutto il mondo religioso, cristiano ed islamico. I cristiani come di denominazioni diverse, come Philip Jenkins. Jan Linden oggi ha parlato di identità, qualche minuto fa, e io sono d'accordo. Oggi la religione risponde a una crisi di identità che è creata dalla globalizzazione che sta mettendo in difficoltà le identità delle persone. Io credo che usando le persone, mi dispiace, non c'è una parola per questo libro in inglese. La globalizzazione ha creato uomini che hanno perso la loro identità e le religioni invece è quello che consente loro di ritrovarla. Ora, perché? Perché c'è un sentimento di paura che comincia dentro gli individui, sentendo che loro sono incastrati nella realtà concreta del mondo. Daman parla della paura liquida, che è così liquida proprio perché è difficile da comprendere, e diventano una paura che copre tutti gli aspetti della vita. E questo è il motivo per cui io penso che la religione ha un linguaggio particolare, perché ha una struttura, come la lingua dei diritti umani. Quella della religione è il linguaggio dell'anima umana. Come possiamo parlare all'anima umana? Io penso che la risposta sia no. No, o almeno non il modo in cui lo stiamo facendo. La struttura antropologica romana e gli strumenti secolari che abbiamo di una società secolare si concentra solo con le religioni che sono in accordo con noi, ma ci perdiamo la maggior parte del mondo. Se dobbiamo parlare con le religioni, allora dobbiamo parlare con tutti, non solo con quelli che comprendono noi. Mi dispiace di insistere su questo, ma il linguaggio della dichiarazione del Cairo la conoscono solo quelli che lo hanno sentito o quelli che ci hanno lavorato. Molto. E non è perché le altre persone non ne hanno l'abilità, ma perché nessuno ne ha mai parlato, nessun leader religioso. Forse sto trovando il modo del detto italiano scoprire l'acqua calda. Questo linguaggio deve essere compreso. Dobbiamo fare in modo che la religione non sia il nuovo giocattolo della comunità. Mi dispiace. Io sto dicendo questo a persone che sono esperti di legge. Ma se noi siamo nel mondo dello sviluppo, la religione e lo sviluppo, la religione è. Sembra come se fosse un nuovo giocattolo. Non è un nuovo giocattolo. Ancora, il dibattito è critico.
In italiano è filosofia del diritto, non so come si dica, ma in inglese.
La filosofia del diritto è cruciale. C'è bisogno di mettere delle righe, di fare delle linee per le filosofie. E questo può essere condiviso. E non solo da un gruppo di alcune elevate persone, ma dalla maggior parte delle persone. Altrimenti non saremmo in grado di raccogliere i frutti. E infatti troveremmo un interesse. Abbiamo sentito, ci sono dei problemi nella sessione precedente? Nella sessione plenaria? Fatemi fare un esempio, uno molto chiaro. Di linguaggio. Stiamo parlando dell'intervento in Siria. Il presidente Obama ha chiamato per un intervento in Siria in modo da punire i colpevoli e Hillary Clinton ha detto che cosa rende credibile l'apertura di Damasco è l'intervento militare. Questo è un lato. Questa è la comunità internazionale che parla di Siria. Dall'altra parte abbiamo il Papa che parla. L'indecidenza della croce e il linguaggio di riconciliazione, di perdono, questo deve essere parlato. Vedete questi due mondi come sono diversi? Come usano due linguaggi totalmente lontani, diversi, da uno vendetta, paura, e dall'altro grazia, perdono, riconciliazione, dialogo, pace. Ovviamente tutti e due vogliono la pace, vogliono il dialogo. Io non penso che il Papa sia contento di quello che succede in Siria. Sono sicuro che non lo pensa. Ma allo stesso modo, penso che dovremmo comprendere che c'è questa differenza che rende difficile il dialogo tra questi due aspetti della vita. Io penso, e adesso finalmente gli aspetti positivi, dopo le cose cattive, le religioni sono una riserva di spiritualità. In un mondo che va avanti per paura, gli uomini e le donne di fede vanno avanti e comunque preservano la spiritualità. Gli uomini di religione possono essere uomini e donne di pace e di riconciliazione.
Saint Seraphim of Sarov says,
Sapeva molto poco di diritti umani. Ottieni la pace nel tuo cuore e migliaia intorno a te la troveranno. Non era un famoso, non avevamo i diritti umani. Quando vuoi i diritti umani, devi sforzarti di essere umano. Parla riguardo la verità. L'uomo era creato come un singolo individuo per insegnare che chiunque insegna di distruggere una vita distrugge tutte le vite. Ci sono valori comuni sui quali possiamo lavorare insieme. Le religioni sono una forza di pace e giustizia, una barriera contro la violenza del mondo e possono essere la forza di un mondo sereno e possono superare l'ingiustizia. Grazie mille. 12 minuti, ragazzi, sono il migliore italiano che c'è. Grazie mille. La prossima sarà la dottoressa Anna Nardina,
direttore generale nella presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ha ricevuto il suo legge a Roma, è il direttore di Social Affairs, lavorato nell'ufficio del primo ministro e adesso ha firmato delle dichiarazioni tra il Vaticano e il Stato italiano. Dottoressa Nardini.
Grazie, io preferisco parlare da qui se non c'è problema, quindi... Funziona? Ok. Allora ringrazio il professor Durham per avermi invitato a partecipare a questa prestigiosa conferenza e ringrazio tutto l'International Center for Law and Religion Studies. La mia presenza qui, come alcuni sanno, è legata a un importante evento per la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni in Italia, con i cui rappresentanti, tra l'altro, nel corso dei tanti anni che abbiamo lavorato insieme, ho stretto dei rapporti non solo professionali ma anche personali, perché devo dire tra i mormoni ho trovato delle splendide persone. L'evento a cui mi riferisco è l'approvazione della legge nel luglio del 2012 dell'intesa tra il governo italiano e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni in attuazione di uno specifico articolo della nostra Costituzione, l'articolo 8. Mi riservo di approfondire il contenuto poi più specifico di questa norma, ma intanto vi anticipo che questa norma prevede che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge su base di intesa. E intesa che viene conclusa con le relative rappresentanze della confessione religiosa. Quindi, oltre alla previsione però della regolamentazione bilaterale dei rapporti con le confessioni religiose, la Costituzione italiana garantisce, attraverso alcune norme che poi vi illustrerò velocemente, la Costituzione italiana garantisce un ampio esercizio della libertà religiosa, sia in forma individuale sia in forma associata. Io ritengo che la libertà religiosa nel sistema dei diritti umani emerga come centrale. E mi piace ricordare qui le parole di Giovanni Paolo II, il quale sosteneva che la libertà di religione è così profondamente legata agli altri diritti fondamentali che si può affermare che il suo rispetto può essere considerato un test della tutela di tutti gli altri diritti. E adesso vediamo rapidamente cosa prevede l'ordinamento giuridico italiano. Facciamo una premessa. Prima dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, che è del 1948, In Italia l'articolo 1 dello Statuto Albertino, che era del 1848, poi diventato dopo l'Unità d'Italia, avvenuta nel 1861, la Costituzione italiana, definiva la religione cattolica, apostolica e romana la sola religione dello Stato. Prefigurava così uno Stato confessionale con un regime solo di tolleranza per tutti gli altri culti. Quindi non si poteva certo parlare di libertà religiosa, almeno nel senso odierno di questo termine. Ma nonostante questo trattamento, diciamo, privilegiato nei confronti della Chiesa cattolica, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa nell'Italia unita furono improntati subito a un rigido separatismo dai toni spesso apertamente anticlericali. Nei decenni poi successivi si assistette a un lento e progressivo miglioramento dei rapporti tra Stato e la Chiesa, che vide poi il suo completamento nella conclusione dei patti lateranensi, cioè comprensivo di un trattato e di un concordato, che fu firmato nel 1929. Parallelamente, questo è interessante considerare, sempre nel 1929 fu approvata una legge volta a disciplinare i rapporti con i cosiddetti culti ammessi, cioè tutte le religioni diverse dalla cattolica erano considerate ammesse nello Stato italiano. Quindi ancora qui non siamo davanti, diciamo, un concetto di libertà religiosa. Solo con l'approvazione e l'entrata in vigore il 1 gennaio del 1948 della nostra Costituzione repubblicana si è affermato in Italia il pieno riconoscimento della libertà religiosa nel suo senso più compiuto, un principio esplicitato e chiarito nel tempo anche non solo dalle norme costituzionali ma anche dagli interventi interpretativi di queste norme della Corte Costituzionale. E le disposizioni, diciamo, che più rilevanti per quanto riguarda la libertà religiosa, io citerei l'articolo 8 di cui vi ho già parlato prima, sul quale si basano le intese, il quale però prima al suo primo comma dice che tutte le confessioni sono ugualmente libere di fronte alla legge. L'articolo 19, che prevede la libertà di professare il proprio credo sia individualmente che collettivamente, di promuoverne la diffusione e di celebrarne il culto in pubblico e in privato, a meno che i riti non siano contrari al buon costume. E ancora l'articolo 3, che è un articolo di portata molto ampia e fondamentale nella nostra Costituzione, che sancisce il principio di non discriminazione, tra le altre, su base di razza, di sesso, eccetera, tra le altre anche su base religiosa. E poi l'articolo 20, che proibisce ogni forma di discriminazione o imposizione di speciali oneri fiscali nei confronti di associazioni o istituzioni religiose basate sull'appartenenza confessionale. Poi ci sono alcuni articoli della Costituzione che affrontano specifici aspetti della libertà religiosa sul piano bilaterale. Per esempio l'articolo 7, che sancisce che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani e che i loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi che vi ho citato prima. E poi, come vi avevo parlato all'inizio, il terzo comma dell'articolo 8, che prevede lo strumento dell'intesa per disciplinare i rapporti con le confessioni religiose diverse dalla cattolica. La Costituzione poi ha anche altri articoli che, anche se indirettamente, però tutelano l'esercizio della libertà religiosa, ad esempio l'articolo 2, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, fra cui rientra senz'altro la libertà religiosa e di credo. E anche gli articoli 17, 18, 21 che garantiscono rispettivamente la libertà di espressione, di assemblea e di riunione e la libertà di organizzazione, quindi di organizzazione anche delle associazioni religiose. Quindi in sintesi questi articoli 7 e 8 hanno introdotto un modello pattizio che era già stato introdotto con il concordato con la Chiesa Cattolica, che è stato quindi esteso questo sistema pattizio anche altre confessioni religiose. E un'altra cosa bisogna dire che anche nel quadro, in questo quadro costituzionale, molto è intervenuta la Corte Costituzionale con proprie sentenze che hanno tracciato un vero e proprio percorso interpretativo di questi articoli che vi ho appena citato. E quindi questo percorso si è modificato nel tempo col mutare della società, col mutare della percezione del sentimento religioso e con l'evoluzione delle norme internazionali in materia di diritti fondamentali elaborate sia in ambito delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e in ambito dell'Unione Europea. Quindi adesso direi di passare direttamente, perché non abbiamo molto tempo a disposizione, a parlare delle intese. Però anche qui bisogna fare una piccola premessa di tipo, diciamo, politico. Già dagli anni 60 si era sentita l'esigenza, soprattutto nel Parlamento italiano a livello di formazioni sociali, di modificare il concordato lateranense tra Italia e Santa Sede. Questo perché la società si era evoluta, era cambiata, poi c'è stato il Concilio Ecumenico Vaticano II, si è cominciato a parlare di divorzio, poi si è approvata la legge sul divorzio, c'è stato il referendum per l'abrogazione della legge sul divorzio, al quale ovviamente per il quale si era impegnato molto la Chiesa Cattolica e tutti i cattolici in Italia, ma la legge sul divorzio non fu abrogata. Questo, insieme ad altri eventi della società italiana dagli anni 60 in poi, fecero capire appunto che era necessario modificare il concordato lateranense e soprattutto renderlo più conforme alla Costituzione, anche perché nei patti lateranensi era presente il principio, che è derivato dallo Statuto Albertino di cui vi avevo parlato, della religione cattolica come religione di Stato. Quando si arrivò dopo una serie di bozze nel tempo, numerose, il processo che per arrivare alla revisione del concordato è stato lunghissimo, si approdò nel 1984. Con il nuovo concordato del 1984 praticamente viene soppresso il principio della religione cattolica come religione di Stato, che d'altronde non era più compatibile con la nostra Costituzione, che, come vi ho detto, prevede la libertà religiosa e l'uguale libertà per tutte le confessioni religiose. Contemporaneamente alla revisione concordataria si avviò un percorso per arrivare all'approvazione della prima intesa con lo Stato italiano, proprio dando per la prima volta, dopo 40 anni circa dall'approvazione della Costituzione, a approvare la prima intesa. La prima intesa è con la tavola valdese. E non a caso la firma di questa intesa avviene soltanto dopo 3 giorni la firma del nuovo concordato che ha modificato il concordato lateranense. Allora diciamo che dopo questa prima intesa ce ne sono state molte, molte altre. C'è stata l'intesa con le Assemblee di Dio in Italia, con la Chiesa Avventista del Settimo Giorno, con l'Unione delle Comunità Ebraiche in Italia, con l'Unione della Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, con la Sacra Ortodossi Ortodossa d'Italia, e con la Chiesa Apostolica in Italia, con l'Unione Buddista, con l'Unione Induista e quindi, come vi avevo detto, con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Faccio un cenno alle procedure per arrivare a questa intesa. La competenza per avviarla spetta al governo. Le confessioni interessate, dopo aver ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica in base ad una legge che risale ancora al 1929, devono rivolgere un'istanza al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Presidente affida l'incarico di condurre le trattative con la rappresentanza della confessione religiosa al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, di solito il sottosegretario che ha funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri. Questo sottosegretario si avvale di un'apposita commissione interministeriale incaricata di predisporre una bozza d'intesa unitamente alla delegazione delle confessioni religiose che l'hanno richiesta. Questa commissione interministeriale è composta da rappresentanti appunto delle amministrazioni maggiormente interessate, poi ai contenuti dell'intesa, quale oltre alla Presidenza del Consiglio, i ministeri dell'Interno, della Giustizia, dell'Economia e delle Finanze, della Difesa, dell'Istruzione, dell'Università e dei Beni Culturali e della Salute. La delegazione della confessione religiosa è liberamente designata dalla confessione stessa ed è presieduta da un suo rappresentante che ha il mandato di condurre le trattative. La commissione invece è governativa è presieduta attualmente da un professore di diritto costituzionale. Su questa bozza di intesa, proprio perché è predisposta da funzionari dello Stato, da dirigenti dello Stato e non da esperti di diritto ecclesiastico, questa bozza di intesa viene sottoposta ad un'altra commissione istituita sempre presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è la Commissione Consultiva per la Libertà Religiosa, che è composta da esperti e da accademici, di solito docenti di diritto ecclesiastico, che hanno proprio il compito di esaminare eventuali problemi relativi alla preparazione di queste intese e quindi anche a elaborare orientamenti di massima per la stipulazione. Dopo la conclusione delle trattative, il testo dell'intesa, siglato dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e dal rappresentante della confessione religiosa, è sottoposto all'esame del Consiglio dei Ministri, che deve autorizzare il Presidente del Consiglio a firmare questa intesa e insieme al rappresentante della confessione religiosa. Dopodiché questo testo viene riproposto al Consiglio dei Ministri sotto forma di disegno di legge che deve essere presentato in Parlamento per l'approvazione. Quindi l'iter così descritto si conclude con l'emanazione da parte del Parlamento di una legge che, a differenza delle leggi di esecuzione dei trattati internazionali, sono costituite da un articolato che, salvo qualche modifica formale, riproduce il testo dell'intesa che in ogni caso viene allegato alla legge. Di solito le intese che finora sono state concluse presentano contenuti analoghi sia nel preambolo che contiene le dichiarazioni di carattere generale volte a manifestare la posizione della confessione religiosa su questioni di particolare importanza e sia nel testo dell'intesa che disciplina specifiche materie. Infatti qualcuno da parte della dottrina a volte accusa questa il fatto che tutte le intese siano abbastanza uguali tra di loro. Prima di tutto con l'intesa viene riconosciuta l'autonomia della confessione che ha libertà di organizzarsi secondo i propri statuti e di nominare i propri ministri di culto senza nessuna ingerenza da parte dello Stato. L'intesa contiene poi norme per l'assistenza spirituale nelle cosiddette istituzioni obbliganti, cioè nelle strutture dalle quali non c'è libertà di uscire, come nelle caserme, negli ospedali e negli istituti di pena. Contiene anche norme in materia di istruzione volte a garantire il diritto di non avvalersi dell'insegnamento religioso della scuola pubblica, ma può anche prevede che si possa rispondere alle richieste degli alunni e dei loro genitori per avere un insegnamento religioso della propria confessione. Oltretutto è data la possibilità di riconoscere i diplomi rilasciati dagli istituti di studi teologici 10 della confessione religiosa e il diritto per la confessione di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado. Ci sono poi norme che dispongono il riconoscimento degli effetti civili dei matrimoni celebrati di fronte al ministro di culto delle rispettive religiose. E ci sono le norme per la tutela degli edifici di culto, e i quali non possono essere, non ci può entrare la polizia, non possono essere espropriati, eccetera. E vedo che ho finito tempo, quindi vado molto di corsa. E per esempio ci sono anche norme che riguardano il libero esercizio del proprio ministero da parte dei ministri di culto, e nell'intesa con i mormoni sono elencati i ministri di culto riconosciuti, che possono quindi svolgere un'attività che abbia anche effetti giuridici nell'ordinamento giuridico, come celebrare il matrimonio. Di solito nelle intese, e qui chiudo, c'è una norma che prevede che la confessione religiosa possa partecipare alla ripartizione dell'8 per mille del gettito dell'intero sistema fiscale, delle tasse praticamente, ma la Chiesa mormona italiana non ha voluto concorrere a questa ripartizione, ha quindi rinunciato ad avere questo finanziamento indiretto da parte dello Stato. Mi scuso se ho preso il tempo, ma per ora ho finito così. Se poi c'è un po' di tempo dopo, magari si può fare un cenno a una legge sulla libertà religiosa in Italia. Grazie.
Our last speaker is Dr. Andrea Pin, who is senior lecturer in constitutional and comparative law at the University of Padua, the oldest university in the world, and he's written books on human rights, law and religion, and comparative federalism.
La religione è in confronto con. Grazie. Grazie, abbiamo una buona reputazione. Lasciate che io vi ringrazi, non solo per l'invito, ma sono stato. Gli studenti sono stati fantastici. La mia impressione è che l'Università di Brigham Young non è grandiosa solo per questo tipo di borse di studio, ma per il livello di studenti e il livello di umanità che si può vedere. Ho l'impressione che voi siate cercando di mandare buoni uomini e donne nel mondo, e penso che state raggiungendo il vostro obiettivo. Grazie per averci portato a Salt Lake City per vedere il film e per la conferenza mormona, perché questo è il modo in cui io posso vedere la spiegazione del vostro impegno. Per venire alla mia presentazione, io sarò breve. Tutto quello che pensate degli italiani è vero. Quindi abbiamo dei bellissimi vestiti, abbiamo un bel vestito, non rispettiamo mai il tempo e ci importa molto dei crocifissi. C'era questo famoso crocifisso con cui stavo parlando, e è interessante vedere che tutte le classi italiane hanno ancora questo crocifisso. Vorrei esplorare la ragione dietro a questi diritti umani. L'Europa sta cercando un'identità di più di quanto sta cercando un modello in cui i diritti umani possono essere portati avanti. Le corti domestiche hanno detto che i crocifissi possono stare perché espresse la neutralità dello Stato, perché la neutralità e la, protezione della libertà religiosa dimostra, e quindi se noi togliessimo i crocifissi toglieremo la libertà di religione. E questo è infatti l'editto di Milano. È interessante, quando questo è stato portato nella Corte dei diritti umani, la Corte internazionale, nella prima occasione ci è stato detto di rimuoverlo, ma la seconda decisione, quella finale, è interessante vedere come è diversa. La decisione, leggerò la citazione affinché possa essere tradotta. Ok, lo potete tenere, non va contro la neutralità dello Stato. Perché? Perché l'Italia ha un approccio benevolente nella istruzione. La Repubblica Italiana permette le persone di portare il velo nelle scuole. Tutti i bambini che partecipano nelle scuole che fanno il Ramadan possono osservarlo. I bambini ebrei possono non fare esami durante il sabato. Quindi gli italiani stanno andando bene, quindi possono tenere il crocifisso. Quello era la base della discussione. Questo va con l'idea di neutralità dello Stato. Questa è una prima lezione. Voi potete tenere le vostre tradizioni, non dovete cancellare le vostre radici, purché voi espandiate questo stesso tipo di libertà anche alle altre religioni. Ma c'è di più, che è la Corte dei diritti umani, usando lo stesso sistema di neutralità dello Stato, ha deciso il contrario. Ha deciso che i musulmani devono essere tolti, i simboli musulmani devono essere tolti. La neutralità è stata usata con resilienza per togliere le minoranze. Legittima il velo nelle scuole turche e francese per diversi motivi e diversi paesi e scelte. Il problema è la legge europea, il linguaggio della legge europea sta usando lo stesso tipo di neutralità per parlare di quanto è grande l'ombrello di neutralità, se può coprire sia il lasciare il crocifisso ma il non permettere alle persone di indossare il velo nelle scuole. Che cosa succede ad un livello europeo? Quanti minuti ho? 30 secondi? Ho ancora 7 minuti, allora posso vendere qualcosa. Il problema è che abbiamo questo concetto che non può veramente avere un ruolo nel dare i diritti umani. La neutralità è stata usata per diversi scopi, è stata la fonte di risultati diversi. Quindi perché la stiamo usando? La mia idea è che non stiamo usando quello perché vogliamo i diritti umani. Questi casi potevano essere risolti senza usare la neutralità. È la circolazione dell'idea della neutralità, della secolarizzazione della Chiesa e in Francia, negli Stati Uniti, in Turchia, ha altri scopi. La mia idea è che noi stiamo cercando di trattare l'identità europea. Molti pensatori credono che soltanto un'idea europea unica possa risolvere delle problematiche di crisi economiche, di immigrazione. Stanno cercando di trovare nella neutralità il principio che può raccogliere tutti i principi, tutti i paesi insieme, in alcuni valori visibili. C'era un'occasione in cui questo tipo di motivazioni, di riflessione, è diventato molto visibile. Durante il dibattito della Costituzione, della Costituzione europea, dal 2003-2005. A quel tempo stavamo pensando di scrivere una Costituzione per la vecchia Unione Europea. A quel tempo pensavamo ad un dibattito. Molti volevano che le radici cristiane fossero incluse nella premessa. Molti hanno detto no. E loro hanno detto no. Se volete trattare ogni paese in maniera uguale, dobbiamo essere neutrali. Molti hanno pensato che questo fosse buono. Molti hanno pensato che questo è il modello francese. E molti di noi hanno detto, non potete dividere, fare una linea tra l'Europa e la cristianità, perché anche il simbolo dell'Europa ha un'origine religiosa. Questo è quello che dice. Questa è l'origine del simbolo. Ci sono delle speculazioni, ovviamente, ma vi sto dando un'idea di come era ampio il dibattito in quel momento. Il progetto della Costituzione è fallito e abbiamo deciso invece di andare con un trattato internazionale, ma stiamo ancora pensando. In maniera interessante, la neutralità non può essere trovata nella Convenzione europea dei diritti umani. Questo è un testo. Non lo leggerò. Non c'è nulla che sta dicendo qui della neutralità come, per esempio, negli Stati Uniti. Allora, come porterete avanti questo esercizio della neutralità? I francesi direbbero, lo fa. E invece altri direbbero no. Gli inglesi direbbero no. Infatti la Chiesa, l'Inghilterra ha una... Non fanno parte del trattato del 50 e del 60 dei diritti umani. Quindi stiamo ancora parlando di neutralità. E non stiamo perdendo l'idea di un pluralismo religioso che spesso è citato dalla Corte europea dei diritti umani. La Corte dice: lo Stato deve proteggere questo pluralismo, ma noi non guardiamo a questo pluralismo e guardiamo invece alla sovranità. Se voi guardate allo Stato, all'identità statale e culturale, è difficile dire che gli stati europei sono plurali, hanno un aspetto pluralistico per la religione. Noi siamo connotati religiosamente molto chiaramente, non solo da un punto di vista demografico, ma anche dal punto di vista della Costituzione. Ogni paese in Europa ha deciso di fare con la propria religione, di toglierla come in francese, come in Francia, o di fare un accordo come l'Italia e la Grecia. Ma come la maggioranza rimane lì. Fatemi mostrare alcune slide PowerPoint per farvi avere un'idea. Questo è il XVII secolo. I colori sono delle denominazioni religiose di quel tempo. Non c'erano mormoni, ma è normale. Quello è il XVII secolo. Non li troverete neanche dopo, ma vabbè. Questo è il XVIII secolo. È ancora lì. Vedete? Le costituzioni stavano evolvendo, anche gli stati. Questa è l'Europa contemporanea. La maggioranza, ovviamente. Abbiamo delle minoranze che stanno crescendo, ma la popolazione religiosa sono ancora lì. Per darvi un feedback, questo è il... sono gli Stati Uniti. Vedete, è molto diverso. In Italia è chiaro una connotazione cattolica. Non possiamo semplicemente tagliarla. Non potete, cioè, potete decidere di combatterla, ma è ancora lì. E questo è il motivo per cui il pluralismo religioso non funziona per costruire una costituzione dal punto di vista sociale. Ma questo pluralismo può avere un ruolo a livello europeo, perché l'Europa non è uno Stato. Sta cercando di dare un'impronta religiosa. Il pluralismo religioso può essere una risposta. La neutralità, e finirò con questo, la neutralità è un'alternativa al pluralismo. La neutralità va con la secolarizzazione dell'Europa. Fatemi mostrare l'ultima slide PowerPoint. Il più è bianco il paese, più è secolarizzato. Più è verde e più sono paesi religiosi. C'è un conflitto se vi aspettate che tutti gli stati europei abbiano lo stesso modello statale per avere una cultura legale europea, perché quello che avete è società diverse, quindi salvo che voi troviate un'ombrella che può parlare di tutte queste problematiche senza facendo perdere tutto questo, come la neutralità sta facendo, ci sarà un punto, un momento in cui diremo che la Chiesa d'inglese anglicana inglese è neutrale. Non ha senso, ma la mia opinione è quello che abbiamo imparato dagli Stati Uniti è che c'è una separazione tra lo Stato e la Chiesa. Ma questo dovrebbe proteggere il pluralismo religioso e non la neutralità. E questo è qualcosa che dobbiamo ancora imparare. È l'obiettivo che noi dovremmo raggiungere. L'esempio dell'Italia, che stava proteggendo in una maniera benevolente le minorità, è stato un buon esempio per me. Grazie. Questa conferenza sta celebrando anche il 70° anno dell'Editto di Milano. Adesso abbiamo alcuni minuti per le domande. Per favore, fate la vostra domanda solo dopo avere il microfono.
I want to first introduce myself.
dalla Turchia.
I have a question to Mr. Andre. You talk about being unbiased and you talk about
sta parlando riguardo
it shall be free to wear a turban. I've been to Italy before.
Sono stato in Italia prima come un turista.
In Italy, like I've been to many cities, I haven't.
Sono stato in molte città e non ho visto nessuna moschea, non ho sentito nessuna preghiera islamica. E in Turchia ci sono molte chiese, voi potete sentire delle chiese che suonano, delle campane che suonano, le persone hanno la libertà religiosa.
Mostra
la mappa europea, statistiche, ma non c'erano statistiche riguardo ai musulmani. Significa questo che voi non accettiate la presidenza musulmana in Europa? Questa è una domanda più ampia di quanto io potessi immaginare. Ci sono molti musulmani in Italia che non gli viene impedito di pregare o di celebrare il Ramadan. Quello che abbiamo adesso è una accomodazione pratica, perché il modello di accordo non è stato applicato ai musulmani perché non abbiamo trovato un'unione di rappresentanti musulmani. Questa è la parte italiana. La risposta riguardo alla presidenza turca in Europa non è messa in pericolo soltanto dalle mie slide PowerPoint. L'ho messo per far vedere la storia dell'Europa. Questo non impedisce alla Turchia di entrare in Europa. Non volevo alludere assolutamente a questo. Credo questo sia quello che mi stava chiedendo. Non ho menzionato la Turchia e i musulmani tutti insieme. Le vostre statistiche mostrano tutte le chiese, ma non quella musulmana. Mi dispiace dire che il giallo sono i musulmani, non è fuori dall'Europa, è solo giallo, la maggioranza statistica. Anna Nardini vorrebbe anche dire.
No, vorrei solo completare la mia esposizione, perché per motivi di tempo non ho potuto fare riferimento alla prospettiva di un'intesa con le organizzazioni musulmane presenti in Italia. Noi abbiamo da molti anni rapporti con queste organizzazioni islamiche. Ci sono tre diverse. Soprattutto le più importanti sono il Centro Culturale Islamico, che è stato riconosciuto, ha avuto il riconoscimento della personalità giuridica all'epoca della costruzione della Grande Moschea di Roma. Poi ci sono anche delle altre moschee a Milano, ma moschee vere e proprie, ma ci sono migliaia, in Italia ci sono migliaia di luoghi dove i musulmani possono pregare, anche se non sono delle moschee vere e proprie. E comunque stiamo cercando di arrivare ad un'intesa anche con la comunità musulmana. Il problema è che sono diverse, una è il centro culturale islamico, l'altra è la CoReis, comunità religiosa islamica italiana, e l'altra è l'UCO, Unione delle comunità islamiche in Italia. Cioè, quello che manca ancora è una coesione tra queste tre diverse grandi comunità islamiche in Italia. Perché abbiamo più volte come governo anche dato delle indicazioni su come organizzarsi per avere poi un riconoscimento della personalità giuridica unico di tutte queste rappresentanze, così come è stato per ora sempre richiesto alle confessioni religiose con cui ci siamo confrontati. Perché fare un'intesa con una sola di queste organizzazioni islamiche creerebbe problemi sia per il governo italiano sia all'interno delle stesse comunità. Ma abbiamo ben presente questo tema.
Se voi dite questo, sono d'accordo con voi che dobbiamo essere uniti. Supportiamo soltanto questo, ma anche in Turchia diamo supporto alle minoranze e speriamo che gli altri governi europei diano lo stesso supporto. Grazie. Grazie per questa tavola rotonda, grazie a tutti i partecipanti.